questa sera a parlarci del libro di Ester. Abbiamo con noi il pastore Erich Nocke, che è pastore a Roma, ma tra qualche mese, cioè a ottobre se non sbaglio, assumerà il carico della cattedra del Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, dove peraltro lui si è laureato ormai 20 anni fa, giusto?
Almeno. Se ce l'ha voglia, grazie.
Sì, vabbè. Sì. E poi ha conseguito il dottorato a Ginevra, ha fatto studi anche a Heidelberg e a Princeton, e si è occupato in particolare del cosiddetto medio giudaismo, su cui ha scritto anche alcuni libri. Però noi l'abbiamo invitato perché lui ha già scritto commento al libro di Ester, che speravamo potesse uscire in occasione di questo appuntamento nella collana della nuova edizione della Bibbia tradotta dai testi antichi, così si chiama, che è in corso di pubblicazione dalla San Paolo. Speravamo appunto che fosse pronto, però come si sa i tempi delle case editrici non sono i nostri e quindi non è stato possibile. Però insomma il libro uscirà, se non sbaglio, in due volumi, appunto con il testo, uno dedicato al testo ebraico, l'altro dedicato al testo greco. Da ultimo dico che Erich Nocke è anche da qualche anno presidente della Società Biblica in Italia, che in questi anni sta lavorando a una nuova traduzione della Bibbia, quindi Antico e Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento sarà pronto per l'anno prossimo, 2017, che è una data importante perché segna appunto i 500 anni della riforma protestante. Avremo modo di, come dire, sottolinearla anche a Bergamo con una serie di iniziative l'anno prossimo, e l'intera Bibbia dovrebbe essere pronta per il 2023, ma poi ci dirà meglio lui. Io lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e quindi ti cedo subito
la parola. Grazie dell'invito, buonasera a tutte e a tutti. Allora completo lo spot sulla quella che si chiama la Bibbia della Riforma, visto che facciamo uscire Nuovo Testamento e Salmi in occasione del cinquecentenario della Riforma protestante. Se vi interessa avere informazioni e notizie, siccome è tutto sommato un evento culturale, oltre che riguardare le varie comunità di fede, ma un evento culturale, perché una nuova traduzione della Bibbia in italiano fa cultura, speriamo almeno, andate sul sito sbi.eu, sbi.eu, Società Biblica in Italia, e lì trovate un sacco di informazioni. E se magari vi interessa veramente il progetto e anche il lavoro che facciamo con la Società Biblica, stiamo cercando appunto di rilanciare il lavoro della Società Biblica, e quindi associatevi, costa veramente una cifra bassissima, però è significativo perché così potete intervenire ed essere parte non solo del lavoro che facciamo nello specifico su questa traduzione, ma in generale sul lavoro di promozione dello studio, della lettura e della conoscenza della Bibbia in Italia. Se vi interessa fate un giro sul sito sbi.eu. Chiudo lo spot. Scusate, una domanda per cominciare: ma siete tutti ebrei? Scusate se lo chiedo, ma perché in genere, guardando la tradizione cristiana sul libro di Ester, in genere gli ebrei hanno amato profondamente questo libro, tant'è che in genere accanto alle copie, dopo il Pentateuco, il libro di Ester in genere è quello più presente nelle sinagoghe e nelle tradizioni manoscritte, per cui mentre gli ebrei hanno amato profondamente il libro di Ester perché è legato alla festa di Purim, in genere i cristiani lo hanno abbastanza snobbato, se non proprio dimenticato, per cui mi incuriosisce molto il fatto che siate così numerosi questa sera per parlare del libro di Ester. E la cosa mi fa molto piacere perché io sono uno a cui invece il libro di Ester piace molto, per le ragioni che vi spiegherò e che penso spero condividerete. Naturalmente non stiamo parlando di un libro come, non so, il Deuteronomio, Ezechiele, questi libri che sono pesantemente teologici, cioè la teologia ebraica cristiana sono costruite su quelle grandi menti che hanno espresso quei libri biblici. Naturalmente stiamo parlando di un libro molto più semplice dal punto di vista teologico, forse non profondo e completo come i grandi autori, libri teologici dell'Antico Testamento, ma effettivamente un libretto molto leggero, molto piacevole, che ha delle cose da dire molto interessanti. E la cosa curiosa è che appunto i cristiani nel corso della storia lo hanno abbastanza snobbato. Se per darvi alcune indicazioni, il primo commentario che è stato prodotto sul primo commento su questo libro biblico è del IX secolo. Per cui siamo in pieno Medioevo, siamo nel Medioevo, prima i padri della Chiesa fanno pochi riferimenti, non è un libro molto, molto studiato nel suo insieme. Ci sono diverse citazioni, e lo vedremo fra un po', di quelle che sono chiamate le aggiunte a Est e che troviamo soltanto oggi, soltanto in greco. Ma altrimenti, padri della Chiesa, poco, Medioevo, un commento del IX secolo, poi poco altro, Lutero, per giocare un attimo in casa, Lutero dice: sono talmente contrario a due Maccabei e ad Ester da preferire che non esistessero, perché sono eccessivamente giudaizzanti e hanno molti vizi pagani. E questo giudizio di Lutero, molto, come vedete, tranchant, come potete vedere, lo ritroviamo anche in alcune vecchie introduzioni all'Antico Testamento, per esempio quella di Otto Eisfeld e altri, che trattano essere un po' come una, qualche cosa che fa, sì, c'è, ma se non ci fosse, tutto sommato, sarebbe meglio. Per cui un libro sostanzialmente snobbato dalla tradizione cristiana, però un libro che invece è stato valorizzato soprattutto dalle minoranze, per cui lasciamo perdere il discorso del popolo ebraico, che nella sua condizione di diaspora ha sempre vissuto, e spesso purtroppo in maniera estremamente tragica, questa condizione di minoranza. Ma nel cristianesimo dovete andare proprio nelle chiese di minoranza per trovare diversi sostenitori del libro di Ester. Lo vedete un po' dai nomi, per esempio nel mondo valdese delle valli Ester era un nome abbastanza comune. Perché? Perché lì effettivamente questa storia di questo popolo ebraico salvato all'ultimo momento da questa regina effettivamente affascina quando vivete in una situazione di minoranza e magari anche oppressa. Oggi per fortuna c'è un po' una riscoperta anche in ambito cristiano dell'importanza delle nostre radici giudaiche, e quindi anche il libro di Ester, diciamo così, viene rivalutato. È quello che Lutero vedeva come un elemento negativo, cioè il fatto che fosse eccessivamente giudaizzante, viene visto oggi invece come un elemento interessante, ma magari ci torniamo alla conclusione. Per l'altro, quanto tempo mi dai?
Un'oretta.
Ok, allora controlliamo per non sforare troppo. Benissimo, allora andiamo alla storia, perché è la storia che ha avuto grande successo. Avete già letto i primi capitoli, fino al capitolo 7, riepiloghiamoli velocemente. Il libro si apre con una grandissima festa, meravigliosa, dove il re Assuero, che poi anche lì i nomi cambiano, perché in ebraico è Ahasverosh, in greco può essere Assuero, può essere Artaxerxes, un po' complicato, cerco di stare su quelli che in genere si utilizzano nelle traduzioni moderne. Per cui questo Assuero di Persia fa questo banchetto gigantesco, una festa enorme, naturalmente siamo in un clima da novella medio orientale, da un po' da Mille e una Notte per certi aspetti, tutto è fantastico, tutto è eccessivo, tutto è favoloso, per cui tutti questi numeri naturalmente non dobbiamo prenderli in senso prettamente storico come se fosse una cronaca, è principalmente una fiaba quella che ci viene raccontata. Poi sul discorso della storicità magari lo vediamo un attimo alla fine, ma il modo in cui ci viene raccontata questa storia è fiabesco, quindi è tutto come nelle fiabe estremamente caricato esposto con molta forza. Per cui c'è questa bellissima festa dove Re Assuero manifesta tutto il suo potere, tutta la sua grandezza, che però, questa grande gloria che viene mostrata si rivela una gloria un po' di paglia, perché quando il grande re, che può smuovere eserciti, popolazioni, tutti per festeggiare, chiama sua moglie Vashti, la moglie dice no, non ci vengo. Lui la vuole esibire, ormai sono tutti ubriachi in questa festa, la vuole esibire per la sua bellezza e lei non ci va. Allora furibondo chiama il consiglio e si decide insieme di ripudiare questa moglie, questa prima moglie. Questo crea un primo spazio, scenico, un vuoto, che dovrà essere poi riempito dalla presenza di questa nuova moglie che sarà Esther. E il secondo capitolo comincia proprio con questa situazione in cui si cerca una nuova moglie per il re e di nuovo si va su situazioni incredibili, dove c'è una caccia alle ragazze più belle dell'impero che vengono radunate in massa per un mega concorso di bellezza a Susa, e qui il re sceglierà la più bella e guarda caso è Esther, che diventa così sua moglie. Questi primi due capitoli ci incalano dentro la situazione, ci presentano i personaggi principali e ci introducono a quello che accadrà nei capitoli successivi. Nei capitoli successivi, nel corpo del testo che va dal 3 al 7, si sviluppa la situazione di conflitto a corte, dove capiamo che tutto sommato questo sparso immenso, questa apparenza di potere grandioso del re, in realtà è molto fragile, dietro ci sono situazioni estremamente dure, estremamente brutte, estremamente violente, dove tutto alla fine è ricondotto al capriccio di questo sovrano che se riesci a tirarlo dalla tua parte sei salvo, se lo fai arrabbiare sei spacciato. E in questa situazione di intrighe e conflitti a corte si sviluppa il confronto tra Aman e Mardocheo. Adesso Aman come viene introdotto? Viene chiamato l'Agagita, l'uomo di Agag, discendente di Agag. Adesso il testo ebraico ci fa vedere come il conflitto tra Aman e Mardocheo sia un conflitto etnico, perché chi conosce bene la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, sa che a un certo punto gli ebrei hanno massacrato gli Amalechiti e c'era questo Agag, antenato di Aman, che come una specie di maledizione antica. Questi due sono in realtà due esiliati, perché vengono tutti e due dalla regione conquistata, e si ritrovano nell'impero persiano, e come una maledizione atavica si ritrovano in conflitto. Mardocheo dovrebbe sottomettersi a questo Aman che improvvisamente, come succede nelle corti antiche, nelle corti monarchiche, è assurdo al secondo posto dell'impero, dovrebbe inchinarsi davanti a lui, ma quello è uno di un nemico atavico e quindi si rifiuta di farlo. E da qui nasce questa inimicizia e da qui nasce il desiderio di Aman di sterminare l'intero popolo giudaico. Perché? Perché appunto non è una questione privata e personale, perché Aman sarebbe bastato andare da re e dire guarda Assuero, tu hai ordinato che tutti si inchinassero davanti a me, questo non lo fa, gli taglio la testa, gli impicchio, faccio quello, e non ci sarebbe stato nessun problema. Invece qui c'è proprio un odio atavico che cova, un odio antico, e quindi il discendente dei nemici di Israele deve sterminare il popolo ebraico. E quindi, con un giro di parole, prendendolo un po' alla larga, accarezzando un po' il suo re, coccolando, se non riesce a farsi dare, Aman riesce a farsi dare il permesso di sterminare gli ebrei. Viene definita la data lanciando i dadi, e questo ci indica anche, è tutto molto implicito nel libro di Esther, ci fa capire che questo Aman si affida al caso, si affida alle divinità, al caso pagano, alle divinità pagane. Quindi si vede, tutto serve per delineare un personaggio diverso e ostile al mondo giudaico. si decide la data dello sterminio, si mandano le lettere, e questo capitolo 3 finisce con questa scena bellissima dove tutto il mondo ebraico viene a sapere di questo sterminio programmato, sono tutti in lutto, piangono tutti, e intanto tu vedi dalla finestra del palazzo Aman e Assuero che si bevono tranquillamente il vino e si godono la serata mentre tutti sono in lutto. Il lutto viene riassunto nella persona di Mardocheo, che va allora vestito a lutto davanti alla porta del palazzo, c'è questo simpatico dialogo a distanza dove è un eunuco che fa un servitore, un servitore della regina Ester, che fa da tramite tra i due, ma a un certo punto questo dialogo diventa quasi un discorso diretto tra l'uno e l'altro, e alla fine Mardocheo riesce a convincere Ester a diventare, come dire, non più la ragazzina bella che è stata scelta dal re, ma diventare non solo regina, nel senso pieno del termine, ma diventare anche la regina ebrea, e quindi a prendersi le sue responsabilità, perché si dice appunto, e qui c'è l'unico forse riferimento a Dio del testo, perché nel testo ebraico non c'è mai alcun riferimento al Dio di Israele, si dice, se tu non ci aiuti, l'aiuto verrà da un altro luogo. E questo, naturalmente, gli esegesi si sono scatenati, ci sono tante tante interpretazioni, ma l'impressione è che si passa un riferimento velato al Dio di Israele. Quindi, il capitolo 5 si sviluppa nell'incontro tra Assuero e la regina Ester, che la regina Ester era molto preoccupata, lo ricordate, perché la legge impediva a chiunque di avvicinarsi al re se non fosse stato invitato, pena la morte. Naturalmente, come il re vede la sua bella regina, immediatamente si riempie il cuore d'amore e subito la accoglie, per cui queste paure che Ester aveva espresso nel capitolo 3 assomigliano un po' a quei racconti di vocazione dell'Antico Testamento. Pensate a Mosè, pensate a tanti profeti, dove arriva una vocazione di Dio a fare qualcosa, dice ma non sono troppo giovane, non sono capace a parlare, c'è sempre un po' di obiezione, no? E qui sembra che Ester abbia un po' adotto questa scusa di questa legge che impediva di avvicinarsi a re per come dire, entrare in questa parte abbastanza stereotipa dell'Antico Testamento, della persona chiamata, che però si tira inizialmente indietro, si fa un po' pregare, però poi compie il suo dovere. Quindi Ester compie il suo dovere, va da re, e lo compie in modo buffo, perché c'è un primo invito a cena, poi c'è un secondo invito. Questa cosa, quindi si crea una certa tensione, il testo ci porta, come dire, a un crescendo di tensione, finché, mentre vediamo la tela di Ester che pian piano si apre, si organizza, con il povero Aman che non si rende conto di niente, del fatto soprattutto che questa tela è rivolta contro di lui, allo stesso tempo vediamo la storia di Aman che sembra essere al massimo della sua gloria, del suo potere, eccetera, che inebriato da questo suo potere, quando vede per l'ennesima volta questo Mardocheo che non si inchina davanti a lui, si infuria e decide di farla finita senza aspettare il giorno in cui massacreranno tutti i giudei. E quindi, mentre noi vediamo Ester che tesse la sua tela, o dice la sua trama, dall'altra vediamo Aman che sembra aver raggiunto il massimo del suo potere, che però si mette nei guai da solo, perché cercando di, come dire, decidendo di uccidere Mardocheo, in pratica si prepara il patibolo da solo. C'è sempre anche questo gioco di forti ironie, che tra l'altro è tipico della tradizione ebraica. Nel capitolo 6 abbiamo proprio la svolta, perché Aman va da Mardocheo la mattina presto per chiedergli di poter impiccare o crocifiggere, lì della discussione anche aperta sul modo in cui voleva appenderlo a questo palo, va dal re presto per convincerlo a far uccidere Mardocheo, dargli permesso di uccidere Mardocheo, ma nel frattempo il re si è reso conto, siccome non riusciva a dormire, e anche qui questo fatto che lui, come dire, si dice, il testo dice che gli viene rubato il sonno in qualche modo, e tutti questi forme passive, forme implicite, sembrano essere dei richiami a Dio che opera senza mai essere nominato. Guarda caso, il re non aveva dormito, aveva letto della storia di Mardocheo che all'inizio del libro aveva sventato una congiura contro il re, e quindi c'è questo giochino strano, anche un po' crudele, in cui il re vuole premiare Mardocheo, Aman vuole uccidere Mardocheo, il re sa che Aman è un tipo molto, come dire, ambizioso, e quindi gli dice: ma Aman, se io voglio rendere onore a una persona che amo tantissimo, che cosa devo fare? E Aman naturalmente dice: ma il re ama me, ama nessun altro, e quindi dice la cosa che lui vorrebbe che gli fosse fatta, e poi lui, Aman, si ritrova a fare la cosa che lui avrebbe desiderato ricevere dal re, a farla per Mardocheo, il suo nemico. Però obbedisce, manda giù il rospo e obbedisce, e qui però è chiaro che ormai i destini si sono invertiti. Quello che doveva finire sul palo si salverà, e quello che invece voleva imparare l'altro, il suo nemico, farà una brutta fine. E quindi il capitolo 6 si conclude con questa scena un po' inquietante di questi inservienti del re che arrivano a far fretta ad Aman perché vada alla cena. Quindi questo, vedete, c'è anche una certa delicatezza, un po' però anche cinica, dell'autore di Ester, perché gioca su queste situazioni in cui questi, a un certo punto lui è disperato perché la moglie praticamente dice: vabbè, lui si è messo contro un ebreo, se ne guai, e quindi lui è disperato della situazione, e arrivano questi a fargli fretta per portarlo via. Quindi viene di nuovo travolto, e neanche noi sappiamo, intuiamo che neanche il momento in cui lui potrebbe ritrovare un attimo di serenità con il suo re, con l'onore di essere invitato dalla regina, in realtà sarà poi la sua fine, perché nel corso del capitolo 7 c'è la regina rivela il complotto di Aman al re, il quale si infuria. C'è anche una scena di equivoco per cui il re è completamente stordito da questa cosa, cioè ha capito che il suo fidatissimo secondo l'ha ingannato. Esce un attimo a prendere respiriamo un po' di aria fresca in giardino, come torna, vede sto povero Aman che si è buttato sul lettino della regina per chiedergli perdono. Lui un po' lo fa, un po' è sorpreso, però trova anche la scusa per dire: ecco, ti sei messo nel guai da solo, hai superato un confine che non dovevi superare, questa è la scusa buona per mettere il cappuccio ad Aman e impalarlo o impiccarlo o ucciderlo comunque al palo che aveva preparato per Mardocheo. E in fondo la storia finisce qua, perché i capitoli 8, 9 e 10, adesso vedremo perché, sono un po' un ampliamento di questa storia e che la portano un po' verso un'altra strada, perché il capitolo 8 e 9 raccontano di come gli ebrei si salvano grazie a un controeditto che viene fatto da Mardocheo, che nel frattempo ha preso il posto di Aman come secondo, come diciamo così, dice re. C'è questo decreto di Mardocheo che permetterà agli ebrei di ribellarsi, di combattere contro i loro nemici nel giorno fatidico in cui i nemici degli ebrei li attaccheranno. Nel capitolo 9 si descrive come questo avviene, si ordina di celebrare il ricordo di questa vittoria sui nemici degli ebrei con la festa di Purim, e poi nel capitolo 10 c'è un rapido epilogo che chiude l'opera. Adesso vediamo un attimo come la traduzione greca del testo amplia questo schema. Però tenete a mente un po' questo elemento, dopo vi spiego perché è importante. Del fatto che la storia in realtà si chiude al capitolo 7 e i capitoli da 8 a 10 sono un po' un'aggiunta che serve per spostare la storia verso la festa di Purim. Ma questo ve lo spiego dopo. Prima vediamo un attimo Ester greco. Perché questa storia ha avuto un successo enorme, proprio questa traccia, questo racconto. Ed ha avuto una storia testuale molto complessa, che pochi altri testi biblici hanno avuto. Perché voi sapete che nella tradizione manoscritta, naturalmente, non c'è un manoscritto che sia uguale all'altro, ci sono delle piccole varianti che sono studiate, come si sviluppano, eccetera, eccetera. Il punto è che invece Ester non ha delle varianti testuali, ma la storia di Ester viene riscritta più e più volte. Per cui noi oggi possiamo ricostruire, abbiamo Ester ebraico, la versione che non parla di Dio. Abbiamo Ester greco nella versione del 70, cioè quella Bibbia, quella traduzione dell'Antico Testamento che la tradizione vuole, sia stata fatta da 72 saggi venuti da Gerusalemme ad Alessandria, chiusi dentro una torre, dopo un tot di tempo sono usciti e guarda caso avevano fatto tutti e 72 la stessa identica traduzione, perché lo Spirito di Dio li aveva guidati. Questa è quella che si chiama normalmente la Bibbia dei 70, una traduzione greca che comincia intorno al III secolo avanti Cristo. Quindi abbiamo quella traduzione che è completamente diversa. Adesso completamente diversa vuol dire, pensate a quei film importanti della tradizione cinematografica che sono stati rifatti 4, 5, 6 volte, la storia è la stessa, ma tu la puoi raccontare in modo molto diverso da una volta all'altra, mettere l'accento su una cosa o su un'altra, veramente fai diventare delle storie differenti, anche se la traccia è sostanzialmente la stessa. Per cui essere ebraico e essere greco del 70 sono due storie di fatto differenti, per diverse ragioni che adesso vediamo. Abbiamo un'altra tradizione testuale che viene chiamata in genere testo alfa, qualcuno la chiama anche, lo chiamava, non si usa più, traduzione lucianea, e questa è una seconda versione greca, molto interessante perché è diversa dalla 70. Per molti aspetti che sono veramente importanti, che probabilmente, adesso vedremo, ci richiamano a una tradizione ebraica tradotta, diversa da quella del testo biblico come lo conosciamo noi. Abbiamo una versione latina antica, che non è quella di Girolamo, ma precedente, che forse tradisce, ma lì ci stanno ancora studiando, che forse tradisce una terza tradizione testuale greca, quindi una terza versione in greco. Abbiamo la storia raccontata da Giuseppe Flavio, vi ricordate questo storico ebreo della fine del primo secolo, importantissimo perché ci ha raccontato tutto sulla guerra giudaica, ci ha raccontato un sacco di cose sul suo periodo storico, noi veramente avremmo un buio sul giudaismo del primo secolo se non ci fossero le opere di Giuseppe Flavio, che racconta un'altra versione in greco della storia di Ester, e poi abbiamo anche dei Targumim, cioè delle traduzioni aramaiche del testo ebraico, che aggiungono tanti particolari interessanti. Uno, per esempio, che poi finisce anche nella traduzione rabbinica, il fatto che perché Vashti non vuole andare alla festa dell'imperatore? Perché il testo dice che Assuero l'aveva chiamata dicendogli mettiti il diadema imperiale, cioè quella specie di turbante fatto un po' a corona. E loro, questi Targumim spiegano che in realtà il re Assuero voleva che andasse completamente nuda, ma con solo il turbante. Vedete, sono questo tipo di spiegazioni che troviamo nel Targumim. Perché questa cosa strana? E ti do la spiegazione. E quindi sono il racconto di essere ebraico, tradotto in aramaico, con tanti particolari inediti e tradizionali molto interessanti, alcuni li ritroviamo in Giuseppe Flavio, altri li troviamo nel testo A, e quindi c'è proprio una rete di testi che comunicano tra di loro. Perfetto, quindi questo per darvi l'idea della complessità della storia, di quanto sia stata amata e raccontata in maniere anche diverse. Ma qual è la grossa differenza tra l'Ester ebraico e l'Ester greco? L'Ester ebraico non parla mai di Dio, non lo nomina mai. Ci sono alcuni vaghi possibili riferimenti, per esempio il fatto che la salvezza verrà da un altro luogo, il fatto che il re non riesce a dormire, guarda caso, proprio quando deve venire Aman. Cioè queste situazioni un po' strane, dove capisci che succede qualcosa di un po' particolare, ecco lì forse si nasconde l'intervento del Dio di Israele, ma altrimenti non è mai citato. Seconda cosa, nella storia di essere ebraico, la protagonista è Ester. Non è Mardocheo, è Ester, veramente. Ed è molto interessante, perché è anche molto, è un secondo elemento abbastanza trasgressivo di essere ebraico. che in qualche modo riesce un po' a essere la versione eretica, tra virgolette, della tradizione, perché non si parla di Dio, non si fa nessun riferimento al fatto che Esther o Mardocheo mangiassero secondo le regole della Kashrut, cioè secondo le regole tradizionali ebraiche. Non si fa nessun riferimento, un vaghissimo riferimento all'inizio, ma Israele non è, la terra di Israele non esiste, siamo in piena di acqua, non gliene importa niente della terra di Israele, non esiste un tempio da ricordare, nulla. E soprattutto Esther è veramente la protagonista della storia, che è proprio una crescita, la ragazzina all'inizio, la ragazzina bella che viene scelta, e alla fine la regina che dà ordine al suo popolo, fate il digiuno, organizzate, bla bla bla, ed è lei che ha tutto quanto in mano. E questo in una società maschilista come quella antica, capite benissimo perché voglio dire che è un testo eretico, tra virgolette, naturalmente. La versione greca, quella che guarda caso non è finita nel canone, soprattutto dei protestanti, ma anche nella versione, nelle Bibbie cattoliche, in realtà canoniche sono soltanto le aggiunte di Esther, mentre il testo è quello ebraico, non è quello di Esther greco, fate attenzione, che è molto importante. Cioè il testo di Esther greco invece è la versione normalizzata, è la versione ortodossa, oppure ortodossificata se preferite, del testo di Esther ebraico. Perché? Perché ritorna la grande Dio di Israele, che viene citata almeno 50 volte. Esther e Mardocheo sono estremamente preoccupati entrambi di osservare tutte le regole della Kashrut. Il Dio è chiaramente il Dio di Israele, quello che ha salvato il popolo dall'esodo, dall'Egitto, eccetera, eccetera. È chiaramente identificato, oltre che citato, e ma in mezzo a tutte queste cose, guarda caso, l'eroe della storia non è più tanto Esther, ma è Mardocheo. Perché Esther sì è importantissima naturalmente, però Esther rientra perfettamente di nuovo nei canoni della donna del tempo, brava, intelligente, obbediente, modesta, bella sì ma senza metterlo troppo in evidenza e soprattutto molto osservante e soprattutto obbediente a questo Mardocheo che sarebbe il suo padre adottivo che tra l'altro nella versione greca avrebbe dovuto sposarsi. Ma questo ha un altro significato. Per cui, vedete, è la versione normalizzata, diciamo così, del testo ebraico. E come viene fatta questa normalizzazione? Viene fatta attraverso piccoli interventi all'interno del testo. La traduzione normalmente non è letterale, ma è a senso. È un po' come, potremmo fare un paragone moderno, la traduzione interconfessionale in lingua corrente. Un po' così. Se avete presente che cosa voglio dire. Per cui non traduce mai letteralmente, ma traduce in genere a senso, cercando di dare delle sfumature al testo un po' diverse a quelle del testo ebraico, appunto per togliere un po' quelle situazioni che non piacevano troppo, che sembravano un po' troppo strane. Ma soprattutto interviene con sei grandi inserzioni o aggiunte del testo ebraico, sì. La prima è famosa, è il sogno di Mardocheo, è un testo che viene aggiunto proprio prima dell'inizio del testo ebraico, che appunto, se voi fate un... scusate, c'è troppi fogli qui davanti. Se voi lo incolonnate, queste sono le due traduzioni greche, questo è Giuseppe Flavio e questo è l'ebraico. Se voi lo incolonnate, vedete, l'aggiunta A comincia, va avanti, e ci va un attimo prima che arrivate all'inizio del testo ebraico. Proprio un prologo nuovo, completamente rifatto. Ed è molto interessante perché usa un linguaggio che a quel tempo era molto di moda, probabilmente chissà quando siamo, probabilmente fine del secondo secolo, primo secolo, avanti Cristo, quando viene fatta questa traduzione, è molto difficile, magari dopo ci perdiamo qualche minuto, però in quel periodo lì andava molto di moda il linguaggio apocalittico, per cui voi avete questo sogno in cui compaiono i due draghi, appunto Mardocheo e Esther, scusate Mardocheo e Aman, ci sono immagini, grandi rumori, popolazioni che si mettono in subbuglio, sembra un po' di leggere un po' l'Apocalisse di Giovanni, se volete, tanti altri testi apocalittici del tempo. In realtà non è un testo apocalittico perché non c'è niente della teologia tipica delle Apocalissi, È proprio una teologia molto vetero-testamentale, tant'è che qualche commentatore dice che è la traduzione del 70 che riporta Ester nell'albero teologico dell'Antico Testamento. E quindi ci sono queste grandi immagini inquietanti, questo sogno spaventoso, c'è il racconto di una prima congiura che viene sventata e che ci spiega perché Mardocheo stava a corte, poi si riprende il discorso, abbiamo il capitolo verso la fine del capitolo 3, quando Aman e Assuero decidono di sterminare gli ebrei e mandano una lettera ai vari comandanti delle varie regioni. Ecco, nel testo ebraico non c'è il testo della lettera per esteso, qui c'è un lungo testo messo per esteso con un linguaggio inquietante, cioè tradurlo è un mal di testa incredibile, cioè un greco difficilissimo, mentre tutto il resto è abbastanza facile, lì è da impazzire, perché è lì secondo me anche un po' una parodia, perché si diverte un po' a fare una parodia dei testi ellenistici, dei documenti ufficiali di corte ellenistici, che erano molto molto così pomposi, arzigogolati, tutti complicati, e lui ci calca la mano e fa questa lettera, diventa una roba difficilissima da tradurre, tra l'altro con degli elementi molto interessanti di critica pesante alla, tra virgolette, politica del tempo. Cioè alla politica dei potenti che si riempiono la parola di bocche, che fanno, si riempiono la bocca di parole, che predicano di fare tutto per il popolo, eccetera, eccetera, poi alla fine sterminano gli ebrei. Quindi c'è anche una dose molto, molto grossa di ironia e anche secondo me di critica al potere assoluto. Apriamo una piccola parentesi. Pensate, allora, se voi siete dei lettori dell'Antico Testamento, provate a calarvi in questi testi. Allora, il testo sulla monarchia per eccellenza è un testo del Deuteronomio dove si dice: se mai vi venisse la cattiva idea di prendervi un re, ricordatevi che il re deve essere sottomesso alla mia legge. Adesso, questa è la monarchia secondo Israele. Tant'è che nel libro dei re pochi sono i monarchi che si salvano, gli altri vengono massacrati. Adesso, con questa roba in testa, pensate alla critica, a come viene rappresentato il potere assoluto, capriccioso del monarca persiano. E quindi è chiaro che un'aggiunta come questa non può che essere anche, come dire, calcare una critica che è già presente nel testo ebraico. Quindi c'è questo testo per esteso dell'aggiunta B, la lettera di Aman. Poi nel capitolo 4 abbiamo due aggiunte C e D. La C è molto importante perché sono le preghiere di Mardocheo e di Ester, che ci rappresentano Mardocheo e Ester come due esempi di pietà giudaica assoluta. Nella preghiera di Mardocheo viene completamente ribaltato il discorso di Ester ebraico, cioè il fatto che fosse un conflitto etnico tra i due, tra lui e Aman, e invece il discorso è: io non mi sono inchinato di fronte ad Aman perché mi inchino soltanto di fronte al mio Dio. E quindi è un problema di pietà, non è un problema di tribalismo atavico, ma è un problema di fedeltà al Dio di Israele. Io non piego il ginocchio davanti ad un pagano e soprattutto davanti a un essere umano. Allora, questo vi fa anche capire il passaggio di mondo. Nel mondo persiano ancora l'inchino era una forma di rispetto, punto e basta. Nel mondo ellenistico diventa un atto di adorazione, perché i sovrani ellenistici, a cominciare dai Tolomei, si facevano adorare come delle divinità. E quindi l'inchino era un atto di adorazione, quindi di idolatria, e quindi inaccettabile per un ebreo. Tant'è che noi, quel poco che sappiamo degli ebrei in età persiana, sappiamo che nessuno si era mai fatto dei grossi problemi a inchinarsi di fronte a una persona di rango superiore, perché era semplicemente un modo di rendere omaggio e di salutare. In epoca ellenistica il mondo è cambiato, e quindi Mardocheo non si inchina per non trasgredire il comandamento principale del rispetto per il Dio di Israele. Mentre Ester ha tutto un riferimento al fatto, come dire, una sorta di autogiustificazione di fronte a Dio per dire: ok, io sono la regina di Persia, però, disprezzo il paganesimo, mi trovo costretta in certe situazioni, ma perché tu Dio mi ci hai messo per poter salvare gli ebrei, per cui in alcune situazioni devo trasgredire, ma io sono fedele a tutte le regole del giudaismo. Per cui lei rivendica nella sua preghiera, Esther rivendica il fatto di essere un'ebrea fedele che deve fare delle eccezioni perché in certe situazioni non può fare a meno, e se si trova in quella situazione è perché Dio ce l'ha messa e quindi è lui che vuole che, che succeda così. Quindi vedete, questo trasforma...
Possiamo leggere adesso il testo greco.
Ah, vuoi leggerlo? Sì, delle sue preghiere.
Sono queste due, sì. Possiamo, okay. Che così il discorso è collegato.
Benissimo, quindi qui avete sentito la visione e la sua spiegazione. Abbiamo visto le preghiere di Mardocheo e di Esther, è interessante anche l'aggiunta D che, come dire, amplia il racconto di Esther che compare davanti al re, inaspettata. E mentre il testo biblico ebraico è molto semplice, molto incisivo, molto, molto simpatico anche nel modo in cui viene espresso, perché c'è Esther che arriva timorosa, il re che si riempie di affetto e di amore per lei e le dice vieni, vieni avanti, tranquilla, così. Il testo greco aggiunge questa aggiunta appunto D, dove c'è tutta questa scena molto patetica di Esther che arriva appoggiata a un'ancella con l'altra che la tiene da dietro, tutta tremante, appena vede il re sul trono come un dio, sviene, allora il re che si butta giù dal trono, la abbraccia, cioè vedete un po' come Esther, che invece nell'ebraico cresce di personalità e diventa sempre più autorevole, sempre più regina. E qui rimane appunto una donna delicata, paurosa, che fa il suo dovere, ma appunto questa cosa serve un po' a schiacciare un po', a riportare la figura di Esther nei canoni della femminilità del tempo. La quinta aggiunta è il testo della lettera di Mardocheo, che viene scritta in nome, nel nome del re, non per annullare, ma per compensare il decreto di Aman, e qui di nuovo il testo è come la lettera precedente, molto pomposo, molto, molto carico, molto, molto anche forte, dove si parla appunto con parafrasi incredibile di come sostanzialmente il re si sia fatto raggirare da un infiltrato macedone che voleva, perché Aman è diventato nel frattempo un macedone, che voleva fare una specie di colpo di Stato privando il re dei suoi più grandi aiuti, che sono appunto la regina Esther e Mardocheo, e quindi gli ebrei sono il popolo migliore, mentre prima erano presentati come i peggiori nemici dello Stato, insidiosi, infidi, eccetera, eccetera, adesso diventano invece il popolo che segue il vero Dio con delle leggi meravigliose, eccetera, eccetera. Quindi molto anche, c'è molto anche panegirico. E l'ultima aggiunta, l'abbiamo appena sentita, è la spiegazione del sogno fatta dallo stesso Mardocheo, anche se poi, giusto per darvi un'idea di come cambiano le versioni, nella versione del testo Alfa, il fiume per esempio non è Esther, ma è il popolo di Israele, per cui questi particolari possono anche cambiare. Quindi vedete, c'è un grosso lavoro di riedizione del testo, il focus della storia cambia decisamente e anche i personaggi stessi cambiano radicalmente, potremmo anche dire, perché appunto sono diversi di fatto dai personaggi che incontriamo nell'Ester ebraico. Per esempio anche avete sentito Aman, viene chiamato il Bugeo, o il Bugeo, non mi ricordo, nella traduzione che avete letto, che significa il fanfarone, è un po' anche lì un appellativo che viene dato ad Aman per caricare ancora con più negatività il suo personaggio. Per cui vedete, queste storie, questa versione greca ci presenta una storia nuova è diversa da quella del testo ebraico. Il testo alfa è molto simile per certi versi al testo dei 70, però presenta due elementi molto interessanti. Uno è, per esempio, c'è un maggiore studio, diciamo così, psicologico dei personaggi, una maggiore attenzione ai loro sentimenti, ancora più accentuata rispetto al testo della 70, e soprattutto si capisce chiaramente che il testo alfa traduce un testo ebraico che non parla della festa di Purim. Perché se andate a studiarvi i dettagli, vedete che finché si parla del conflitto tra Mardocheo e Aman, della regina Ester e del re Assuero, il testo che viene tradotto dall'ebraico si capisce che è un testo diverso dal testo ebraico e che va in una direzione un po' diversa rispetto alla 70. Quando si arriva al testo di Purim, cioè al riferimento alla festa di Purim, praticamente il testo diventa improvvisamente identico a quello del 70. E adesso vi spiego una possibilità del perché questo avviene. E vi faccio soltanto notare ancora una cosa, come il testo di Giuseppe Flavio ripresenta un'altra storia ancora. È molto interessante, se avete occasione leggetevelo, perché è la storia di Ester diventa, prima di tutto viene molto limata, viene molto ripulita stilisticamente, e questo è già molto interessante perché tutte le varie traduzioni antiche, versione ebraica o traduzioni, presentano un po' di asperità ogni tanto, per esempio alcune cose strane, non so, vi faccio l'esempio più madornale, si parla del concorso di bellezza, chiamiamolo così, di Ester, e poi a un certo punto ne compare un altro, non si capisce come mai. Per esempio, tutte queste incongruenze del testo, grandi e piccole, sono tutte ripulite e limate, e viene fuori un testo molto più scorrevole, letterariamente anche più piacevole, di fatto, dove il testo fa un giochetto un po' curioso, perché da una parte la storia di Ester viene inserita nella storia del popolo di Israele, per cui si parla di Ezra e di Neemia, e poi si parla di Ester, per cui è inserita in un discorso storico sul popolo di Israele. Allo stesso tempo, però, Giuseppe Flavio si diverte un po' a giocare con i canoni del romanzo storico e quindi alla fine è un po' storia e un po' romanzo storico allo stesso tempo. È una versione simpatica e interessante, se avete un'occasione è facile trovare la traduzione delle antichità giudaiche, scusate non vi dicevo dove, nel libro delle antichità giudaiche di Giuseppe Flavio c'è la traduzione completa di Luigi Moraldi nella Utet, che credo che sia anche un'edizione abbastanza accessibile. Le antichità giudaiche sono molto interessanti. Se vi interessa essere, leggetevi questo racconto che è molto carino, nella sua versione. Detto questo, allora, qual è un po' la storia di questo testo, per arrivare un po' alle conclusioni? Cercare un po' di dare un senso anche a tutte queste versioni antiche. Non vado a perdermi in tutti i dettagli, in tutte le teorie e le ipotesi, che sono parecchie, però qual è una possibile che sembra, almeno a me sembra abbastanza sensata. È molto probabile che noi abbiamo una storia antica di Ester che non faceva riferimento a Purim. Noi abbiamo storie di persecuzione degli ebrei nel libro di Daniele, per esempio, abbiamo Giuditta, abbiamo tre Maccabei, cioè abbiamo diverse storie dove gli ebrei si trovano in situazioni di diaspora a dover gestire la loro ebraicità, la loro situazione particolare in un contesto che può diventare ostile. Per cui non sarebbe una storia isolata, farebbe parte anzi di un genere letterario abbastanza diffuso nel mondo di Israele. Per cui una storia che non fa riferimento a Purim. Perché? Perché effettivamente se voi prendete la storia ebraica finisce benissimo con Sette, sostanzialmente. Se voi togliete un piccolo particolare che sembra effettivamente aggiunto, cioè l'idea che le leggi del re persiano, una volta emanate, non possono essere ritirate o cancellate. Questa cosa serve perché? Serve per poter poi spiegare la lettera di Mardocheo alla fine della storia e serve poi per spiegare perché poi ci deve essere un conflitto e ci deve essere una vittoria che deve essere celebrata. E quindi tutto questo lavora in funzione della festa di Purim. Per cui è molto probabile che ci sia stata una prima storia che faceva una storia di corte, di ebrei, scritta anche con coraggio, dove non si parla di Dio, non si parla di esplicitamente, dove una donna è l'eroina, dove non si parla assolutamente di legge di Mosè, di osservanze alimentari, eccetera, eccetera, quindi molto interessante da questo punto di vista. A un certo punto questa storia viene utilizzata come storia per sostenere la diffusione della festa di Purim, che tra l'altro sembra avere delle origini assolutamente non giudaiche, però evidentemente è diventata molto popolare, allora si è cercato di dare una giustificazione storica alla festa di Purim, legandola a questa vittoria sugli oppositori. Questa storia poi viene tradotta dalla 70, come vi dicevo, omologandola alla teologia veterotestamentaria tradizionale nel modo che vi ho detto. Il testo alfa sarebbe nella parte senza le parti che come dire, appunto fanno riferimento a Purim, sarebbe una traduzione di questo testo originario ebraico senza riferimenti alla festa di Purim, anche per altri motivi che non so spiegare perché sennò ci perdiamo in dettagli. E su queste due tradizioni fondamentali poi sono state inserite anche le altre storie, le altre versioni, come per esempio la versione di Giuseppe Flavio, che sì, è possibile che abbia lavorato anche su tradizioni magari orali o scritte che giravano altre versioni della storia, ma probabilmente, secondo me, lui ha fatto un'opera sua di pulizia e di affinamento della storia per adattarla al contesto della sua storia, dell'opera grande che stava scrivendo, che era le antichità giudaiche. La storia originaria quasi sicuramente si colloca nell'epoca dell'impero persiano, probabilmente dopo le vicende di Serse, probabilmente verso la fine dell'impero persiano, che poi viene appunto, le aggiunte invece sono per lo più tipicamente, sono comprensibili in un contesto di regni ellenistici, molto probabilmente l'Egitto, e ricordiamoci che la terra di Israele fino più o meno all'anno 100, fino al 200 avanti Cristo fa parte dell'impero tolemaico, quindi Egitto può voler dire benissimo anche Gerusalemme perché erano strettamente legate fino al 200, quindi probabilmente in quel contesto lì poi la storia si sviluppa e va avanti. Quello che mi sembra molto interessante da sottolineare per concludere, perché veramente ci sarebbero ancora mille cose da dire su tanti dettagli, sui personaggi, su come sono sviluppati, eccetera, eccetera, ma veramente non possiamo fare tutto questa sera, io sottolineerei sostanzialmente tre aspetti che secondo me sono quelli più interessanti della versione ebraica di Esther, che a me naturalmente da eretico è quella che piace di più. Ed è, prima di tutto, il richiamo alla diaspora. Adesso questo mi sembra un discorso molto attuale, perché il cristianesimo, anche in posti come l'Europa, dove fino a ieri si è sentito un po' in casa sua, incomincia a capire che la dimensione della diaspora, tutto sommato, è quella nostra. Cioè, pensate a paesi come l'Inghilterra, dove la regina formalmente è il capo della Chiesa d'Inghilterra. Ma quanti sono i cristiani, quelli che si dichiarano cristiani in Inghilterra? Sono di fatto una minoranza rispetto alla popolazione generale. E così si può dire per tantissimi altri paesi d'Europa, l'Italia è una situazione un po' particolare, un po' diversa, però è una riflessione che dobbiamo fare molto, molto seriamente, anche se in questo caso parte da un libro molto, tra virgolette, leggero, teologicamente parlando, però questa situazione di diaspora in cui vive, in cui questa storia è collocata, è anche la nostra, che ci piaccia o meno, e lo sarà sempre di più, temo, però è una riflessione che dobbiamo fare, questo contesto ci richiama una riflessione che dobbiamo fare. In questo contesto, anche se non è mai citato nell'Ester ebraico, mentre lo è nell'Ester greco, il punto di riferimento centrale è sempre l'esperienza del Dio liberatore, che è un classico, un tema fondamentale di tutto il giudaismo, di tutto l'Antico Testamento, qui viene adattato e vissuto in termini particolari, come abbiamo detto, ma il punto di riferimento è sempre quello, con una sfumatura interessante, diciamo così, del, tra virgolette, aiutati che Dio ti aiuta. Cioè Dio rimane nello sfondo, magari crea le condizioni per agire, però poi ci sono le persone che devono fare la loro parte. Mardocheo che fa la sua, Ester che fa la sua, il popolo di Israele che fa la sua e così via, perché poi la storia possa andare a verso un lieto fine. E questo è anche un altro aspetto teologico che secondo me è interessante e che sta alla base di questo libro di Ester, che però nell'insieme rimane appunto una storia molto simpatica da leggere, divertente, inusuale, per molti aspetti veramente inusuale, che effettivamente vale la pena anche riscoprire, accanto naturalmente a tanti altri testi dell'Antico Testamento, però che vale la pena riscoprire e che spero riscoprirete con calma in questi giorni. Grazie.